Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Voglio iniziare stasera facendovi aprire la vostra Bibbia al primo capitolo del libro dei Galati, la lettera di Paolo alla regione della Galazia. È solo un punto focale, un punto di partenza, Galati capitolo 1. Paolo inizia in quel primo versetto dicendo: Paolo, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. E poi dice questo: grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, affinché ci liberasse da questo presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Mi meraviglio che così presto passiate da colui, cioè da Dio, che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo ad un altro Vangelo, il quale poi non è un altro, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo, ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. E come abbiamo detto prima, ora lo ripeto: se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Cerco io ora il favore degli uomini o quello di Dio? O cerco forse di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Servire Dio e servire Cristo richiede che abbandoniamo ogni sforzo per piacere agli uomini e guadagnarne il loro favore. E richiede che parliamo, che pronunciamo la verità. Qualsiasi altro Vangelo è un falso Vangelo. Qualsiasi predicatore di un qualsiasi altro Vangelo è un falso insegnante. Qualsiasi altro sistema che promuove un falso Vangelo è un falso sistema, e tutto ciò è maledetto da Dio. Deve essere un falso Vangelo se chiama ad adorare un falso Dio. E questo capitolo inizia ribadendo la gloria dovuta in eterno a Gesù Cristo ed a Dio Padre. Chiunque altro cerchi di usurpare quella gloria che appartiene al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo è e deve essere maledetto. Nel caso della Chiesa Cattolica Romana, essa ha creato una falsa dea alla quale è stato dato in modo blasfemo il nome di Madre di Gesù, Maria, ma che in realtà non ha nulla a che fare con lei. La Chiesa Cattolica Romana è la guida mondiale nel culto pagano di una dea, un'idolatria blasfema che si finge cristianesimo. Nel cattolicesimo è la falsa dea chiamata Maria, attraverso la quale tutte le grazie, tutte le benedizioni, tutte le opere divine passano alle persone. Nessuno può essere salvato, nessuno può essere benedetto, a meno che Maria non intercede. Lei è presentata come onnisciente, onniveggente, onnibenevola, onnipresente ed onnipotente. Attributi che appartengono solamente a Dio. Da 2 settimane abbiamo considerato quello che la Chiesa Cattolica dice di Maria, questa dea che adorano Ed in particolare abbiamo esaminato la documentazione storica del culto di Maria accumulata da Sant'Alfonso de Liguori, che scrisse Le Glorie di Maria nell'anno 1745, opera successivamente tradotta in inglese e ristampata più e più volte con la completa approvazione e l'imprimatur ufficiale della Chiesa Cattolica Romana. In questo libro è contenuta quindi la somma di tutte le glorie di Maria che sono state confermate dalla Chiesa Cattolica Romana. E la Chiesa stessa chiama tutti i suoi fedeli a rendere a Maria l'onore che le è dovuto. Lei è identificata come Maria, nostra regina, Maria, nostra madre, Maria, nostra vita, Maria, nostra dolcezza, Maria, nostra speranza, Maria, nostro aiuto, Maria, nostra mediatrice, Maria, nostra avvocata, Maria nostra custode e Maria nostra salvezza. E si dice che Maria ci libera dall'inferno, Maria ci libera dal purgatorio e Maria ci conduce in cielo. E deve essere detto che De Liguori, che raccolse tutta la dottrina e la devozione mariana, fu uno dei più celebri e più venerati teologi della Chiesa Cattolica Romana. Liguori fu cardinale in vita e fu dichiarato santo dopo la morte. E vi ho detto che l'adorazione di Maria non deve essere trattata come un movimento popolare di basso livello, un movimento diffuso solamente tra i più poveri, no. L'adorazione di Maria non è mai stata ripudiata dalla gerarchia della Chiesa stessa, anzi è stata insegnata da lei ed è stata anche incoraggiata da vescovi, cardinali e papi stessi sono stati tra i più devoti a Maria, nessuno più di Giovanni Paolo II, che è morto di recente. Fu Papa Giovanni XXII che la Madonna del Monte Carmelo apparve e concesse il privilegio sabattino nel 1322. Maria fu confermata dai papi Alessandro V, Clemente II, Pio V, Gregorio VIII, Paolo V e molti, molti altri. Lei è stata ed è ancora invocata da decine di milioni di cattolici. E si dice che Maria prometta di assisterci nell'ora della morte con tutte le grazie necessarie per la salvezza. Prometto, dice lei, prometto questa assistenza a tutti coloro che nel primo sabato di 5 mesi consecutivi si confesseranno, riceveranno la Santa Comunione, reciteranno 5 decadi del Rosario e mi terranno compagnia per 15 minuti meditando sui 15 misteri del Rosario con l'intenzione di far riparazione a me e che moriranno indossando il mio scapolare marrone. La salvezza è dunque attraverso di Maria. E quella stessa salvezza viene dalla sua assistenza nell'ora della morte, quando si è compiuto per 5 sabati consecutivi il rosario e si muore indossando uno scapolare marrone, che sarebbe un pezzo di stoffa marrone. E nonostante le negazioni degli apologeti cattolici, Maria viene adorata. Infatti, Maria è il dio principale del cattolicesimo romano, che non è altro che l'adorazione di una dea non esistente, che usurpa la gloria ed il culto dovuti solamente a Dio, a Cristo ed allo Spirito, il vero culto del vero Dio. E il cattolicesimo è dunque, come Maria, un falso Dio, una falsa religione, un inganno demoniaco pari a qualsiasi altra religione non cristiana o a qualsiasi altra setta antibiblica. E tali valutazioni sono il risultato di ciò che la Chiesa Cattolica dice sul conto di Maria. E queste non sono parole nostre, sono loro. Recentemente nella città di Los Angeles, la Chiesa Cattolica Romana ha eretto una nuova cattedrale immensa chiamata la Cattedrale della Nostra Signora degli Angeli. E alcuni di voi ne sono a conoscenza, ma forse l'avete anche vista. L'ingresso di questa enorme cattedrale costosissima è costituito da grandi porte di bronzo, sulle quali, sulle porte, ci sono un sacco di immagini della Vergine, perché simbolicamente ella è la via a Dio. In una serie di raffigurazioni su quella porta c'è la Vergine di Pomata. Pomata è un villaggio nelle Ande, dove si dice che Maria sia apparsa. E c'è l'ex voto alla Vergine di Guadalupe. Ex voto è una frase latina che significa inadempimento di un voto. Vi è rappresentata l'immagine di un devoto che fa un voto in un santuario in segno di gratitudine ed omaggio a Maria. Infatti mostra una madre ed un bambino inginocchiati davanti all'immagine della Vergine di Guadalupe. Poi vi è anche un'immagine della Vergine di Guadalupe stessa, raffigurata incorniciata dai raggi del sole nella tipica rappresentazione dell'apparizione stessa di Guadalupe. Sopra e sotto l'immagine ci sono mazzi di rose senza spine che fanno parte del racconto dell'apparizione di Maria all'indigeno Juan Diego, il quale, tra l'altro, non è menzionato in alcun documento storico affidabile. E sulla stessa porta vi è anche la Vergine Apocalittica, raffigurata in un'immagine estremamente appariscente. La Vergine è mostrata con le possenti ali di Apocalisse 12, mentre schiaccia la testa di Satana con il piede sopra un enorme giglio posto in basso, ed il giglio, ci viene detto, è il simbolo della sua immacolatezza e della fonte della sua invincibilità. E c'è un'altra immagine sulle porte della cattedrale che raffigura la Divina Pastora. Si racconta che la Vergine apparve ad un monaco pio spagnolo vestita da pastorella. C'è anche un'altra immagine sulle porte, quella della Vergine della Grotta, un'antica leggenda spagnola secondo la quale la Vergine sarebbe apparsa in un luogo imprecisato e la sua immagine fu realizzata ma accidentalmente sepolta in una grotta. Poi miracolosamente fu ritrovata e da allora avrebbe avuto il potere di compiere miracoli ed è particolarmente venerata nei Caraibi spagnoli. E se si guarda ancora alla porta si vede un'altra immagine, la Vergine di Montserrat in Catalogna. Considerata l'unica Madonna nera autentica, la più autentica tra tutte le supposte Madonne nere d'Europa. E in questa rappresentazione sia la madre che il bimbo che tiene in braccio sono neri. Poi, se si guarda di nuovo, c'è la Vergine del Candelabro con altre vergini di Belen, che è Betlemme in spagnolo, un'altra apparizione della Vergine, questa volta in Perù, e guardando ancora si trova un'altra immagine di Maria raffigurata come la Vergine della Misericordia che allarga il suo mantello protettivo sopra le anime sofferenti del Purgatorio, e queste anime sofferenti si protendono verso di lei come se implorassero la sua intercessione per essere liberate. Ancora un'altra immagine è quella della Vergine del Rosario di Chinquinquira, che è una cittadina della Colombia, e questa è affiancata da Sant'Antonio e Sant'Andrea ed è tradizionalmente adornata dal rosario stesso. Poi c'è un'altra raffigurazione della Pietà con Maria forte, bella, che sorregge il Cristo emanciato ed indebolito. E questa porta è tipica, è rappresentativa di ciò che si trova nel cattolicesimo in tutto il globo. È l'adorazione di Maria. Nessun'altra conclusione è possibile o anche solamente concepibile. Ora, mentre guardiamo a tutto questo, voglio rivedere ciò che abbiamo detto nelle ultime due settimane, poi vogliamo entrare nel tema di questa sera. Parte 1, la storia della devozione cattolica romana a Maria. Abbiamo considerato la storia della devozione cattolica a Maria. Attraverso le dichiarazioni ufficiali della Chiesa lungo i secoli della sua esistenza, abbiamo esaminato gli attributi dati a Maria, gli stessi che appartengono solamente a Dio. Abbiamo analizzato le preghiere rivolte a Maria, gli inni a Maria, ogni forma di espressione di devozione ed adorazione a colei che è chiamata Regina dei Cieli, che è il nome di una dea pagana menzionata nel libro di Geremia, che Dio proibì agli israeliti di adorare sotto pena di giudizio divino. Quando essi la adorarono, il giudizio cadde invece su di loro. Così, nel nostro primo esame, abbiamo analizzato la devozione a Maria nella storia della Chiesa Cattolica. Nel secondo studio non abbiamo considerato tanto la devozione quanto la dottrina, il dogma riguardante Maria. Nessuno di questi dogmi, tra l'altro, si trova nella Scrittura. Nessuno di questi si trova nella Bibbia. E la Chiesa di Roma stessa lo riconosce, ma quello non ha alcuna importanza perché hanno un'altra fonte di rivelazione, che è la Chiesa stessa. Giusto. L'altra fonte di rivelazione è la Chiesa stessa, che si considera la vera interprete della scrittura e la fonte continua della rivelazione divina. Quando il Papa parla ex cathedra, è come se la parola di Dio fosse stata pronunciata dal cielo stesso. Quando i concili fanno una determinazione, quella è parola di Dio. Quando la Chiesa stabilisce che qualcosa sia vero, è vero perché la Chiesa dice che è vero. Fine della discussione. La Chiesa è il canale continuo della rivelazione divina ed è l'unico interprete infallibile della scrittura. Proprio la scorsa settimana, mentre ero ospite in programma di Larry King, alcuni di voi forse l'hanno visto, ero circondato da un gruppo di sacerdoti cattolici, ero l'unico protestante nell'edificio, credetemi, o nel programma, e ho cercato di coinvolgerli fuori onda in una discussione sulla scrittura e sono rimasto ancora una volta sbalordito dalla loro ignoranza assoluta su ciò che dice la Bibbia. Non conoscono nemmeno il contenuto della Bibbia, figuriamoci il suo significato. E le loro affermazioni ripetute, soprattutto da parte di un giovane sacerdote che rappresenta il programma, chiamato God or the Girl, Dio o la donna, che segue il cammino di alcuni giovani che considerano il sacerdozio ma hanno problemi con il celibato, erano sempre le stesse. Ma la Chiesa ha detto, ma la Chiesa ha detto. Continuava a dire, ma la Chiesa ha detto, ma la Chiesa ha detto. Ignoranti della scrittura, basavano tutto su ciò che la Chiesa aveva detto, perché per loro la Chiesa è infallibile. E qualsiasi religione, qualsiasi, che abbia una fonte di rivelazione divina diversa dalla Bibbia, o una fonte di rivelazione uguale alla Bibbia, o una fonte di rivelazione che si considera l'unico vero interprete della Bibbia, è una falsa religione. Dio ha parlato solamente nella sua parola, e non ha parlato al di fuori della sua parola. E quindi dire che Dio ha parlato quando non ha parlato significa aggiungere alla scrittura. Ed aggiungere alla scrittura porta su di sé, secondo Apocalisse 22, 18, 19, porta su di sé le piaghe scritte nella Bibbia stessa. Tuttavia la Chiesa Cattolica Romana afferma questo corollario ed infatti come fonte superiore di rivelazione afferma che la Chiesa è quella fonte, in un senso continuo. Il cattolico romano-francese Georges Tavar scrisse: «La tradizione è il traboccare della parola al di fuori della Sacra Scrittura. Non era né separata né identica alla Sacra Scrittura. Il suo contenuto sono le altre scritture attraverso le quali la parola si fece conoscere». Tradizione e scrittura. Quindi non hanno bisogno della Bibbia per nulla e tutte le dottrine riguardanti Maria provengono dalla loro tradizione. Tommaso d'Aquino, il teologo preferito di tutti i cattolici romani scolastici, che visse dal 1225 al 1274 ed il più rinomato teologo della storia cattolica romana, affermò nella prima domanda della sua Summa Theologica che la Sacra Scrittura consiste nei testi biblici e nella teologia dei padri e dei dottori della Chiesa. Il Concilio di Trento nel 1546 produsse la posizione ufficiale. La discussione iniziò l'8 febbraio 1546 e non terminò fino all'8 aprile dello stesso anno, diversi mesi. I vescovi dibatterono a lungo e duramente e la prima bozza del decreto non apparve fino ad una riunione speciale il 23 di marzo. Ed infine, il sommario diceva questo: la purezza del Vangelo di Dio, promessa dai profeti, fu promulgata da Cristo, fu predicato dagli apostoli come la regola di tutta la verità salvifica e di tutta la disciplina morale. Questa verità è contenuta in parte nei libri scritti, in parte nelle tradizioni non scritte. E queste tradizioni sono attribuite a Cristo stesso o agli apostoli ai quali lo Spirito Santo le dettò. Sono giunte fino a noi, trasmesse fossero di mano in mano. Il Concilio, ovvero il Concilio di Trento, riconosce quindi che i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento e queste tradizioni come dettate oralmente da Cristo stesso o dallo Spirito Santo e conservate nella Chiesa Cattolica in continua successione. E poi questa affermazione: uguale adesione di fede è dovuta ad entrambe. Il Concilio li riceve come sacri e canonici ed userà entrambi per costituire dogmi e per restaurare la morale nella Chiesa. Fine citazione. Quindi non hai bisogno della Bibbia perché hai i pronunciamenti della Chiesa stessa come la vera parola di Cristo. E tutti i componenti della mariolatria, tutti gli elementi di devozione e di dogmi relativi a Maria provengono dalla tradizione e loro stessi lo ammettono. Ora, lasciate che vi ricordi le dottrine che abbiamo esaminato l'ultima volta. La dottrina dell'Immacolata Concezione, cioè che Maria nacque senza peccato originale, che è santa, senza peccato, immacolata, incontaminata e pura, e ciò divenne un dogma sotto Pio IX nel 1854. Corollario a tutto ciò c'è la perpetua assenza di peccato di Maria, una conseguenza di tale assenza del peccato originale, cioè che lei fu senza peccato tutta la sua vita, assolutamente santa, l'onnipura, degna di adorazione, degna di lode. La terza dottrina, la dottrina della verginità perpetua, fu stabilita nel 649 ed afferma che non solo era vergine prima che Gesù nascesse, ma rimase vergine anche durante la nascita, così che il bambino non passò mai attraverso il canale, ma uscì dalla pancia miracolosamente e per tutta la vita non fu mai toccata da suo marito. Era perpetuamente vergine e coloro che poi furono chiamati figli di lei non lo erano affatto, erano solamente dei nipoti, ed erano dei nipoti acquisiti. La quarta dottrina venne nell'anno 1950 sotto Pio XII, chiamata la dottrina dell'assunzione, cioè Maria fu assunta in cielo quando morì, ascese in cielo, e nel momento in cui ascese in cielo svuotò il purgatorio. Delle Guari dà un resoconto bizzarro della sua morte, persino nel suo periodo, un paio di secoli prima che ciò fosse reso dogma, ed in quel resoconto bizzarro ovviamente della sua morte c'è questo tipo di morte strana di una sorta di persona paranormale, e Delle Guari dice che sul suo letto di morte tutti i santi apostoli stavano piangendo intorno a lei e si stavano gettando sulle ginocchia intorno a lei e le stavano baciando i piedi santi. E in quel momento Gesù apparve nella stanza portando la sua croce e lei gli disse: figlio mio, nelle tue mani affido il mio spirito. Questo è un breve riassunto di diverse pagine, presumibilmente della descrizione più folle, selvaggia e strampalata della morte di Maria, che poi fu eventualmente assunta in cielo intatta, ascese al Padre. La quinta dottrina che abbiamo esaminato e considerato è che Maria è la madre di Dio, regina del cielo, monarca, sovrano, regnante, che è praticamente parlando superiore a Dio e superiore a Cristo, poiché, come abbiamo sottolineato, fanno sempre tutto quello che lei chiede loro di fare e non fanno ciò che lei non chiede, e quindi è così che i cattolici sono legati così tanto a Maria, cioè se vuoi essere salvato devi andare da Maria, se vuoi benedizione devi andare da Maria, devi amare Maria e se la ami abbastanza intensamente, abbastanza lungo e con abbastanza fedeltà otterrai tutto ciò che vuoi. La sesta area della dottrina riguardante Maria sono le apparizioni. Ella discende sulla terra frequentemente per visitare le persone, persone umili, persone emarginate, persone del popolo, persino bambini o persone sofferenti. E questo accade continuamente. C'era uno speciale molto interessante questo fine settimana sul canale di Storia, History Channel. Alcuni di voi potrebbero averlo visto, ma era uno su Maria e le sue apparizioni. E continuò per diverse ore raccontando la storia della sua presunta apparizione a Zeytun in Egitto nel 1968, dove un milione di persone la videro sulla cima di una cupola copta, la sua apparizione nel 1917 a Fatima in Portogallo, la sua apparizione nel 1981 a Medjugorje, e i dettagli vanno avanti all'infinito, cioè dettagli affascinanti, alcuni che voglio ripeterveli, giusto per dirvelo. Dice: in occasioni in cui Maria appare e dai un gruppo collettivo di persone che vedono l'apparizione, sono tutti silenziosi allo stesso tempo, parlano tutti allo stesso tempo e tutti dicono la stessa cosa quando parlano. Sono in un trance in quel momento, in uno stato di coscienza semi-alterato, tutto indicativo di ovviamente attività demoniaca. E l'ultimo messaggio che Maria dà in tutte queste apparizioni è un messaggio di orrore ed un messaggio di inferno, un messaggio terrificante e spaventoso. Mi pare sia proprio il tipo di cosa che i demoni vorrebbero dire alle persone che accadrà loro se non adorano Maria, quando la verità è che ciò che accadrà loro se lo fanno. La settima di queste dottrine è la dottrina di Maria come mediatrice, per dire che lei è la fonte ed il canale di tutte le grazie che riceviamo, persino la grazia della salvezza, perché nessuna grazia è conferita a nessuno senza la sua cooperazione intercessoria. Viene chiamata la madre della grazia, la madre della misericordia, e le persone attingono a quella stessa grazia, a quella misericordia, attraverso l'amore, l'adorazione o con le preghiere del rosario che apparvero intorno al 1090. Ed ecco qui un buon sommario che viene da Papa Pio IX, che effettivamente governò il Vaticano dal 1846 al 1878. Pio IX, questo è il suo Ineffabilis Deus, che è un riassunto sul conto di Maria. Tutti i figli della Chiesa Cattolica che ci sono così cari ascoltino queste nostre parole. Con uno zelo ancora più ardente per la pietà, la religione e l'amore, continuino a venerare, invocare e pregare la Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio concepita senza peccato originale, volino con totale fiducia a questa dolcissima Madre di misericordia e di grazia in tutti i pericoli, difficoltà e necessità, dubbi e paure. Sotto la sua guida, sotto il suo patroncino, sotto la sua benevolenza e protezione, nulla è da temere, nulla è senza speranza, perché, mentre nutre per noi un vero affetto materno ed avendo a cuore l'opera della nostra salvezza, è sollecita riguardo all'intero genere umano e, poiché è stata designata da Dio come regina del cielo e della terra, ed è esaltata sopra tutti i cori degli angeli e dei santi, e persino sta alla destra del suo unico figlio, Gesù Cristo nostro Signore, ella presenta le nostre petizioni nel modo più efficace. Ciò che chiede, ottiene, e le sue suppliche non possono mai rimanere inascoltate. E questo fu detto da Papa Pio IX ed è dogma cattolico. Ora questo ci porta alle ultime due dottrine ingannevoli di Maria. Numero 8. Ella è corredentrice. Corredentrice. E dirò all'inizio, questo non è stato ancora formalizzato in un dogma ufficiale, finale. Il ritardo nel farlo è dovuto a preoccupazioni ecumeniche. Perché questo, per alcuni, sarebbe un colpo finale alla riconciliazione protestante, persino alla riconciliazione ortodossa orientale. Quindi sono riluttanti a rendere questo un dogma ufficiale, ma comunque una realtà, seppur non ufficiale. Per esempio, negli anni 90 arrivò una petizione a Giovanni Paolo II con la quale egli era d'accordo. Una petizione che richiedeva alla Chiesa di dogmatizzare ufficialmente ciò che la Chiesa credeva. E cito, Maria è co-redentrice con Gesù Cristo. 4,4 milioni di firme da cattolici in tutto il mondo e molte nazioni erano su quella petizione. Nel Catechismo di San Pietro, uno dei più familiari tra i catechismi, leggiamo questo: Dio ha voluto che la nostra redenzione e tutte le sue conseguenze dipendessero dal libero consenso della Beatissima Vergine Maria. Risposta: Dio ha voluto che la nostra redenzione e tutte le sue conseguenze dovessero dipendere dal libero consenso della Beatissima Vergine Maria. Papa Leone XVIII o XVIII disse: ogni grazia concessa agli uomini ha tre gradi. 1. Da Dio è comunicata a Cristo. 2. Da Cristo passa alla Vergine. 3. Dalla Vergine discende a noi. E ciò include ovviamente la grazia e la salvezza. Nessuna ginnastica verbale può eludere il fatto che Maria salva nel sistema romano. Tutti i doni, tutte le virtù, tutte le grazie, dice la teologia cattolica, sono dispensati dalle mani di Maria a chiunque, quando e come ella voglia. Oh Signora, poiché tu sei la dispensatrice di tutte le grazie e poiché la grazia della salvezza può venire solamente attraverso le tue mani, la nostra salvezza dipende da te. Maria ha il ruolo chiave nella salvezza. San Bernardo disse, e cito, tutti gli uomini passati, presenti e futuri dovrebbero considerare Maria come il mezzo ed il negoziatore, la negoziatrice della salvezza. Lasciate che vi dia un esempio di ciò che i principali santi cattolici hanno detto riguardo al ruolo di Maria come co-redentrice, co-salvatrice. San Bonaventura disse, le porte del cielo si apriranno a tutti coloro che confidano nella protezione di Maria. Sant'Efrem chiama la devozione alla Divina Madre, e cito, la chiave che sbocca le porte della Gerusalemme celeste. Blossius dice anche, e cito, a te, o Signora, sono affidate le chiavi dei tesori del Regno dei Cieli, quindi dobbiamo costantemente pregarti. Nelle parole di Sant'Ambrogio, aprici, o Maria, le porte del Paradiso, poiché tu ne possiedi le chiavi. La Chiesa dice persino, e cito, tu sei la sua porta. La porta del Paradiso, quindi i portali delle cattedrali, sono le porte di Maria. San Fulgenzio dice, e cito, poiché attraverso Maria Dio discese dal cielo nel mondo affinché per mezzo suo l'uomo potesse ascendere dalla terra al cielo. Sant'Atanasio disse, e tu, o Signora, fusti colma di grazia affinché tu potessi essere la via della nostra salvezza ed il mezzo di ascesa al regno celeste. San Bonaventura disse di nuovo, beati coloro che ti conoscono, o Madre di Dio, perché la conoscenza di te è la via maestra per la via eterna e la proclamazione delle tue virtù è la strada per la salvezza eterna. Ora, Come potrebbero mai i cattolici capire qualcosa di diverso dell'idea che ricevono la salvezza onorando e pregando Maria? Riccardo di San Lorenzo disse: Maria è la padrona del cielo, perché lì comanda come vuole ed ammette in cielo chiunque voglia. L'abate Guerrec disse: chi serve Maria e per il quale lei intercede è sicuro del cielo come se fosse già lì. E coloro che non servono Maria non saranno salvati. San Bonaventura ancora esclama: ascoltate, o nazioni, e tutti voi che desiderate il cielo, servite, onorate Maria e certamente troverete la vita eterna. L'intero sistema cattolico romano è pieno di persone che credono che se adorano Maria andranno in paradiso. E questo è un falso Dio ed un falso Vangelo che condanna. Persino Sant'Anselmo disse: basta, o Signora, che tu lo voglia, e quindi la nostra salvezza sarebbe certa. La Chiesa ed i Santi la salutano così: tu, o Maria, insieme a Gesù Cristo ci hai redenti. O Maria, la nostra salvezza è nelle tue mani. Vedete, lei è la corredentrice, perché con Gesù ha riscattato il genere umano dal potere di Satana. La teologia cattolica dice che Gesù ci ha redenti con il sangue del suo corpo, Maria invece ci ha redenti con le agonie del suo cuore, soffrendo nel suo cuore ciò che mancava nella passione di Cristo. Davvero? Mancava qualcosa nella passione di Cristo? Un opuscolo popolare intitolato Il cielo aperto dalla pratica delle tre Ave Marie. Questo è il titolo: Il cielo aperto dalla pratica delle tre Ave Maria. Ed ecco cosa promette, cito, Uno dei più grandi mezzi di salvezza, uno dei segni più sicuri di predestinazione è indubbiamente la devozione alla Beatissima Vergine. Un servitore devoto di Maria non perirà mai. Fu lei, dice il Mystici Corporis, un altro documento cattolico, fu lei che offrì Cristo sul Golgota al Padre Eterno. Lei offrì Cristo sulla croce al Padre Eterno? La mia Bibbia dice che Dio ha offerto suo Figlio. Giovanni Paolo II ha detto questo: Maria partecipa alla redenzione compiuta da suo Figlio e tutte le grazie sono concesse solamente attraverso la sua intercessione con il Figlio suo. In una sorta di cosa bizzarra, il Concilio Vaticano II dice questo: non solo Maria offrì suo Figlio a Dio, ma rimase alla croce per soffrire con lui, come abbiamo sentito, per in qualche modo colmare ciò che mancava nella sua passione, immagino. Ecco una citazione dal Concilio Vaticano II: così la Beatissima Vergine avanzò nel suo pellegrinaggio di fede e perseverò fedelmente nella sua unione con il Figlio fino alla croce, dove rimase in conformità con il piano divino, sopportando con il suo unico Figlio l'intensità della sua sofferenza, associandosi al suo sacrificio nel suo cuore materno ed acconsentendo con amore all'immolazione di questa vittima che era nata lei. In qualche modo strano hanno fatto in modo che Maria in qualche modo soffrisse in maniera efficace per i peccati stessi che aveva portato suo Figlio sulla croce. Secondo la Chiesa, la sofferenza di Maria fu così intensa che la portarono sulla soglia stessa della morte. Lei, dice la Chiesa, e cito, lei partecipò con Gesù Cristo all'atto molto doloroso della redenzione. Quindi la sofferenza di Maria sulla croce stava redimendo i peccatori. Maria soffrì, dice Inter Sodalissia, un altro documento, Maria soffrì e per così dire quasi morì con il suo Figlio sofferente, per la salvezza dell'umanità rinunciò ai suoi diritti materni e per quanto dipendeva da lei offrì suo Figlio per placare la giustizia divina. Così possiamo ben dire che lei con Cristo redense l'umanità. Lei doveva dare la sua volontà ed il suo consenso e doveva offrire suo Figlio a Dio affinché Dio lo mettesse sulla croce come sacrificio. Maria ebbe una parte con Cristo nella redenzione del genere umano e quindi è chiamata dalla Chiesa cooperatrix nella redenzione dell'uomo ed è persino chiamata nostra corredentrice. E si dice che sulla croce Maria trionfò sul serpente antico. Un altro documento afferma: non è un'esagerazione dire che è dovuto principalmente alla sua guida e al suo aiuto che la sapienza e gli insegnamenti del Vangelo si diffusero così rapidamente in tutte le nazioni del mondo, nonostante le più ostinate difficoltà e le più crudeli persecuzioni portarono ovunque a loro seguito un nuovo regno di giustizia e di pace. Ora Maria è anche lo Spirito Santo, è lei che diffonde il Vangelo, è lei che converte peccatori, e degli cuori disse: lei cooperò alla nostra redenzione e divenne la madre delle nostre anime. De Liguori scrive: una persona privata dell'aiuto di Maria cade prima nel peccato e poi nell'inferno. Dice: Dio non ci salverà senza l'intercessione di Maria. Scrive: in Maria troviamo la vita e la salvezza eterna. Lei è la felice porta del cielo. De Liguori scrive: poiché un uomo ed una donna cooperano alla nostra rovina, Adamo ed Eva, era giusto che un altro uomo ed un'altra donna cooperassero alla nostra redenzione. Questi due sono ed erano Gesù e Maria. Non c'è dubbio che Cristo solo fosse più che sufficiente per redimerci, scrive. Eppure era molto più appropriato che i due sessi lavorassero insieme per riparare il male che i due avevano lavorato insieme per portare. Così la chiamiamo la coaiutante della redenzione. Infatti, a pagina 402 nel libro di De Liguori dice: la Madre Divina può essere chiamata la Salvatrice del mondo. Ed è doloroso leggere queste cose, non è vero? Per me lo è, come sono sicuro che lo sia anche per voi, quindi salterò alcune parti. Ma infine, solo un ultimo commento di De Liguori, ugualmente bizzarro e blasfemo, pagina 26. Dice: Maria meritò di concepire il Figlio di Dio nel suo grembo vergine. Lei si guadagnò il diritto di aver Dio nel suo grembo. La nostra Beata Signora diede il consenso che il Verbo Eterno stava aspettando prima che diventasse suo figlio. Contemporaneamente, non solo acconsentì e diede il suo consenso, ma chiese con tutto il cuore ed ottenne la salvezza di tutti gli eletti. Maria è la Salvatrice. Un'ultima dottrina per concludere, ok? Chiamiamola semplicemente il tesoro dei meriti. Una delle cose più strane del cattolicesimo, ma una di quelle che fanno veramente funzionare il sistema, è l'idea del tesoro di meriti. Probabilmente la dottrina più importante per il cattolicesimo romano è il purgatorio, perché è una rete di sicurezza. E se tutto va male qui, puoi comunque atterrare lì e puoi uscirne positivamente. Il cattolicesimo è una cosa dura da vendere, giusto? È difficile, perché è legalismo, giusto? Hai persone che cercano di vivere vite virtuose, persino i sacerdoti non possono farlo. Migliaia e migliaia di sacerdoti nel nostro tempo moderno e decine di migliaia, centinaia di migliaia attraverso la storia sono stati immorali, perché la falsa religione non può trattenere la carne, giusto? Quindi se i sacerdoti sono così depravati come lo sono, ed alcuni di voi hanno sentito uno dei sacerdoti dire l'altra sera, quando eravamo lì a Larry King, gli ha chiesto: sei stato celibe per tutta la tua vita? E lui disse: sono stato celibe per quanto ne sono stato in grado. Io conosco la risposta a quello. Se sei stato celibe per quanto sei stato in grado di esserlo, non sei stato celibe, perché non sei in grado. Per cui nessuno può vivere all'altezza di quello standard. Quindi tutti in qualche modo falliranno e nessuno può essere salvato. E quindi uno dice: mi sa che me ne vado, perché è troppo, non posso farcela. Però ci sono delle reti di protezione. Cioè, perlomeno se non fai le cose veramente brutte, finirai in questo posto di attesa ed eventualmente ne uscirai. Ma la domanda è: come possiamo uscire? Come diventiamo abbastanza buoni da arrivare in cielo? Come diventiamo abbastanza retti per arrivare in cielo? Visto che la maggior parte delle persone non guadagneranno mai il paradiso in questa vita, finiranno in questo luogo chiamato purgatorio, che deriva dall'idea di purgare, dove vieni purificato, dove tutto ciò che ancora rimane della tua miseria viene bruciato via da qualche tipo di punizione per un certo periodo di tempo, centinaia o migliaia di anni. E questo è il luogo dove vanno quasi tutti i peccatori, quelli che mancano di merito sono lì, vengono purificati. E com'è che accade il tutto? Accade in un solo modo: facendo applicare sul tuo conto il merito di qualcun altro e venendo purificati dal dolore. Il dolore guadagna merito, quindi se hai abbastanza dolore sotto la cintura per abbastanza millenni, il tuo dolore ti guadagnerà del merito. Ma per velocizzare il processo e farti uscire prima, il merito di qualcun altro deve essere applicato su di te, e nel mondo cattolico esiste un tesoro di meriti. Cioè Dio ha a sua disposizione merito in eccesso. Alcuni di questi sono suoi. Ero chiesto al sacerdote l'altra sera prima di andare in televisione. Ho detto, ora io non capisco questo tesoro di meriti. Di chi è il merito che vi viene attribuito? Cioè il merito di Maria fa parte di quello? E lui disse, oh sì. Perché vedi, Maria aveva più merito di quanto le servisse. Wow. Maria aveva più giustizia del necessario. Dimmi tu di che tipo di sistema si tratta. Cioè, invece di dire, come dice la Bibbia, che la giustizia di nessun uomo può guadagnargli una relazione con Dio, Maria aveva più di quanto le servisse, e così il merito di eccesso di Maria ed il merito in eccesso di altri santi beatificati e parte della stessa giustizia di Cristo vengono tutti depositati in questo tesoro di meriti. E tu puoi ottenerlo, puoi riceverlo se vuoi. Infatti può riceverlo prima di morire e, per di più, puoi anche comprarlo. Questo è ciò che sono le indulgenze, giusto? Paghi una tassa, il tuo perdono viene acquistato e la punizione cancellata. Il merito applicato, il purgatorio accorciato e così facendo eviti la punizione temporale. Era il 2000, stavamo viaggiando in Italia per una conferenza laggiù e capitava che fosse un anno del giubileo, quando a certe porte di certe cattedrali furono infuse di indulgenze. Se fossi passato attraverso quella porta avresti ricevuto un'indulgenza, cioè ti venivano perdonati certi peccati del passato. E ve lo dico, erano posti molto affollati. Tutto quello che dovevi fare era attraversare quella porta specifica. E c'erano certe porte, ovviamente non tutte le porte, ma certe porte, sparse ovunque in certe cattedrali, dove potevi andare e potevi ottenere un'indulgenza. Ed ecco cosa succedeva. Quando ottenevi quell'indulgenza, il merito che era nel tesoro dei meriti, il merito in eccesso di Maria, veniva applicato sul tuo conto, accreditato a te. Se sei già in purgatorio, le persone che pregano per te, le persone che accendono le candele a Maria o ai santi, potevano quindi accumulare merito che poteva essere applicato sul tuo conto. Ecco perché quando entri in una chiesa cattolica ci sono candele ovunque, giusto? Persone specifiche pregano per persone specifiche e finché la candela brucia la preghiera continua e finché la preghiera continua il merito della preghiera si accumula a beneficio della persona in purgatorio ed il merito viene estratto dal tesoro dei meriti che essenzialmente appartiene a Cristo, appartiene ai santi che hanno meriti in eccesso ed appartiene a Maria. Il mezzo più efficace, tra l'altro, per aiutare i morti in purgatorio è far celebrare una messa da un sacerdote, quindi preghi, paghi il sacerdote una tassa e lui celebra una messa per i defunti ed il merito viene trasferito così sull'account di quella persona, il purgatorio quindi viene accorciato, vai in chiesa, accendi la candela, paghi il sacerdote per celebrare la messa e tutte queste cose sono destinate ad accorciare il purgatorio. Quindi puoi prendere in prestito dal tesoro dei meriti pagando per un'indulgenza, questo è quello che ha lanciato la riforma, giusto? Ricordate, Tetzel che andava in giro a vendere indulgenze indignò Lutero, Lutero affrontò la questione delle indulgenze e ciò lanciò la riforma protestante. Quindi Maria ha molto più merito di quanto le serva ed è la fonte di questo merito che può essere acquistato. Indulgentiarium Doctrina, post Concilio Vaticano II, 1 novembre del 1967, il tesoro della Chiesa dice che è il valore infinito che non può mai essere esaurito e che i meriti di Cristo hanno davanti a Dio. Furono offerti affinché l'intera umanità potesse essere liberata dal peccato e raggiungere la comunione con il Padre in Cristo Redentore stesso. Le soddisfazioni di meriti della sua redenzione esistono e trovano le loro efficace. Questo tesoro include anche le preghiere e le buone opere della Beatissima Vergine Maria. Esse sono immense, sono insondabili, eppure nel loro valore davanti a Dio. E quindi lì c'è la giustizia di Cristo, la giustizia di Maria, e continua dicendo: nel tesoro vi sono anche le preghiere e le buone opere di tutti i santi, di tutti coloro che hanno seguito le orme di Cristo e con la sua grazia hanno reso sante le loro vite, adempiendo la missione che il Padre ha affidato loro. In questo modo hanno ottenuto la loro salvezza e allo stesso tempo hanno cooperato nel salvare i loro fratelli nell'unità del corpo mistico. È questo un sistema di salvezza per opere o no? Devi ottenere la tua salvezza, e non solamente la tua, ma se hai meriti in eccesso puoi anche ottenere la salvezza di qualcun altro? Questa non è roba vecchia, questo è il Concilio Vaticano II del 67. Questo sistema è chiamato Thesaurus Meritorium, il tesoro di meriti. Il merito di Maria è insondabile, parte del tesoro della Chiesa. Ha guadagnato il diritto di depositarlo sulla Chiesa, ha guadagnato il diritto di dispensare tutti i tesori a coloro che la onorano. Quindi attenzione a come tratti Maria. Maria ti salva. Il merito di Maria viene applicato sul tuo conto, Maria ti fa uscire dal purgatorio, Maria ti porta in paradiso. E Pio X disse, lei è il ministro supremo della distribuzione delle grazie. E c'è un'altra citazione, non sono sicuro da dove provenga questa citazione, ma dice, attraverso i suoi meriti, i tormenti delle anime in purgatorio non solo vengono mitigati, ma vengono anche abbreviati. Un'illustrazione in una bolla papale attribuita a Papa Giovanni XXII, che morì nel 1334, dice questo: abbiamo appreso che la Nostra Signora Maria desiderava far sapere a tutti che il sabato dopo la loro morte avrebbe liberato dal purgatorio tutti coloro che avessero indossato lo scapolare camelitano. Le stesse promesse furono in seguito confermate da diversi altri pontefici, in particolare Paolo V, che in una bolla dell'anno 1613, questo è ciò che chiamano una dichiarazione papale, stabilì le condizioni che devono essere soddisfatte per ottenere questa singolare misericordia, cioè il sabato dopo la tua morte puoi uscire dal purgatorio se indossi uno scapolare carmelitano. Secondo quanto scritto nell'ufficio solenne della Nostra Signora del Monte Carmelo, possiamo credere piamente che la Beatissima Vergine conforti i membri della confraternita dello scapolare in purgatorio con amore materno e che presto li liberi il sabato successivo per la sua intercessione e li porti in paradiso. Oltre allo scapolare del Monte Carmelo, quelli dei sette dolori della Santissima Trinità e dell'Immacolata Concezione, questi sono ordini della Chiesa, sono stati arricchiti di indulgenze. Papa Paolo V disse, per quanto mi riguarda, sono stato attento a riceverli tutti, datemi tutto ciò che riguarda Maria, disse, per tirarmi fuori dal purgatorio, ovviamente. Ma tutte queste sono menzogne, ovviamente. Tutte sono menzogne, palesemente menzogne. Ed il mio tempo è finito. Ciò significa che, per quanto doloroso sia, ce n'è ancora una. Ma, questa vi piacerà, perché la prossima settimana esamineremo quello che dice la Bibbia su Maria. Amen? Ora, meglio che siate presenti, perché ho sentito quell'amen, ok? Preghiamo. È importante per noi, Signore, essere discernenti, discriminanti, comprendere la verità, perché abbiamo un mandato così critico per proclamare questa verità, per liberare le anime che sono in schiavitù nel regno di Satana. O Signore, come il Dio di questo mondo ha accecato le menti dei cattolici romani in tutto il mondo, che adorano un'entità inesistente, che adorano demoni che impersonano una dea. È un dolore che l'abbiano chiamata con il nome della madre del nostro Signore. Sicuramente sarebbe un orrore per lei se mai lo sapesse, ed è un bene che non l'abbia mai saputo, non abbia mai sentito alcuna preghiera da nessuno, non sia mai tornata in questo mondo, non sia mai apparsa, non abbia mai parlato, non abbia mai visto nulla, ma sia persa nella meraviglia dell'amore e nella lode della gloria celeste, perché sarebbe inorridita al massimo grado se pensasse che qualcuno la stesse adorando. Padre, non per il suo bene, questo è triste, ma per il bene di coloro che sono intrappolati in questo inganno satanico e che si allontanano da Cristo verso un altro Dio, dal vero Vangelo ad un altro Vangelo, e per questo sono maledetti. Aiutaci, Signore, ad essere audaci, amorevoli, pieni di grazia e chiari nella proclamazione di questa verità, affinché queste anime possano essere liberate e salvate. Sappiamo che ciò non può accadere finché non conoscono la verità, e quindi dobbiamo dir loro la verità. Dacci l'opportunità di farlo con franchezza e con amore, affinché tu possa davvero liberare coloro che sono in schiavitù, in una schiavitù dannata e dannante, questa idolatria. Nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.